Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 65esima conversazione su Edith Stein, che porta il titolo Il castello della coscienza. Lo scorso mese abbiamo iniziato a parlare della conferenza tenuta da Edith l'8 novembre 1930 a Bendorf sul Reno, al Comitato Centrale per la Formazione delle Unioni Donne Tedesche Cattoliche, e il cui titolo è I fondamenti della formazione della donna. Abbiamo visto come Edith inserisce la questione specifica all'interno del più vasto e articolato tema della formazione dei bambini e dei giovani, questione all'epoca assai dibattuta. Il modello ereditato dall'Illuminismo, infatti, mostrava evidenti segni di decadimento. Un nuovo progetto unitario non appariva all'orizzonte, solo qua e là tentativi sperimentali. Con la chiarezza di analisi e la capacità propositiva che sempre la contraddistingue, Edith si inserisce in questo dibattito definendo innanzitutto cosa intende per Bildung. La traduzione italiana formazione non rende la forza del termine tedesco, purtroppo. E quali forze interne ed esterne concorrono a realizzarla? Tracciato questo quadro generale, la formazione della donna non è che una particolare declinazione della questione. Due sono le domande che Edith si pone. La prima, qual è la natura della donna e quale fine formativo è iscritto in essa? Con quali forze che modellano dall'interno dobbiamo fare i conti? Seconda domanda, come può il lavoro formativo esteriore aiutare il processo interiore? Risponde Edith. L'anima della donna deve perciò essere ampia e aperta a tutto ciò che è umano. Deve essere silenziosa perché nessuna tenue fiammella sia spenta dal soffio della tempesta. Deve essere calda per non lacerare i teneri semi. Deve essere luminosa perché negli angoli bui e nelle pieghe oscure non allinino parassiti cattivi. Deve essere riservata perché le irruzioni dall'esterno non mettano in pericolosa vita dell'intimità. Deve essere vuota di sé per lasciare in sé ampio spazio alla vita altrui. Infine, deve essere padrona di sé e del proprio corpo, così che tutta la sua personalità sia sollecitamente disponibile a ogni appello. Non scendo volutamente in maggiori dettagli, ma vi rimando al sito www.edithstein.name, ove potete scaricare la precedente conversazione, oppure consultare un testo scritto inerente proprio a questa conferenza. Proseguiamo ora la nostra presentazione commentata della conferenza. Il terzo paragrafo porta il titolo Il lavoro esterno di formazione. Edith apre il paragrafo con un'affermazione molto importante. Agganciandosi a quanto sostenuto al termine del paragrafo precedente, cioè che è formativo solo che ciò che trova una rispondenza interiore, afferma che il lavoro di formazione, che è una forza esterna alla persona, deve potersi agganciare alle forze che modellano dall'interno, altrimenti è impossibile raggiungere l'obiettivo. Perché ciò accada, è dunque importante presentare in maniera adeguata il materiale formativo, in modo che gli organi corporei e spirituali lo possano riconoscere e assimilare. Questo tuttavia non è sufficiente. È infatti necessario che il materiale formativo venga accolto e rielaborato dalle facoltà che siano addestrate a farlo. Le facoltà però si esercitano soltanto se vengono a contatto con del materiale concreto. È esattamente a questo punto che si colloca la scuola, come luogo in cui per la persona questo processo formativo può compiersi nella maniera più completa e armonica possibile. La formazione della persona, e nel caso specifico della donna, è globale. Essa deve riguardare innanzitutto la dimensione della corporeità. Ognuno è infatti chiamato non solo a conoscersi, ma anche a gestirsi in maniera adulta, equilibrata e libera, ove per libera si intende in maniera coerente ai valori scelti e non in maniera compulsiva, secondo i dettami dell'istinto, piuttosto che non del disordine o addirittura del vizio. Edith esplicitamente delega agli esperti di anatomia e fisiologia il lavoro di formazione naturale del corpo. Il solo fatto però di averne fatta esplicita menzione è molto importante, perché testimonia quanto ella abbia uno sguardo alla persona tutta intera. Come abbiamo detto ormai più volte, corpo, anima, spirito sono parti distinte della persona, ma assolutamente inseparabili. Per questo non si ha vera Bildung se tale formazione non si declina in tutti e tre i livelli dell'essere umano e, nel caso specifico, della donna. Non essendo Edith medico, delega ad altri appunto l'approfondimento della tematica, mentre si riserva di trattare la formazione dell'anima. Al riguardo fa un'affermazione molto importante. Di quale materiale necessita l'anima per strutturarsi? Per poter crescere deve assumere qualcosa in sé, e abbiamo visto che solo ciò che essa assorbe intimamente passa nel suo proprio essere, in modo tale che è possibile parlare di crescita e formazione. Ciò che viene percepito solo dai sensi o conosciuto dall'intelletto resta un possesso esteriore. Gli oggetti che hanno in sé qualcosa che li rende atti a venire accolti nell'intimo dell'anima li chiamiamo beni, chiamiamo valore quel qualcosa stesso. L'anima della donna è, secondo Edith, particolarmente sensibile a ciò che è bello, moralmente nobile, ai valori terreni alti. Per questo, uno spazio adeguato va riservato nella scuola alla letteratura, all'arte e alla storia, perché sono materie che ben si prestano a fornire elementi formanti l'animo umano. Viene fatta però una precisazione. Ma chiaramente, scrive, non è importante solo il fatto che il materiale formativo dell'anima sia accolto. Esso deve conformarsi all'anima in un modo adeguato e contribuire così alla sua formazione. Esiste una legge che regola questa conformazione, una legge della ragione. Alla struttura del mondo esteriore e ai diversi gradi di valori e di beni in essa presenti corrisponde il posto che conformemente a ragione deve venir loro assegnato nell'anima. Se infatti l'anima deve essere formata adeguatamente e non deformata, essa deve poter confrontare, distinguere, pesare e misurare. Non deve essere traboccante di entusiasmo indefinito, non deve essere messa in uno stato di agitazione fanatica. Deve raggiungere una sensibilità raffinata e un giudizio critico acuto. Queste parole di Edith risultano ancora più comprensibili se si ripensa a quanto già evidenziato in precedenti conversazioni, laddove si diceva come le caratteristiche dell'anima femminile si trovano poi a dover fare i conti in ogni singola donna concreta con la decadenza dovuta al peccato originale. L'attenzione alla persona sfigurata in curiosità e desiderio di primeggiare, l'essere compagna in essere succube e dipendente, la relazione in pettegolezzo e invadenza, eccetera. La formazione, perciò, risulta una urgente necessità per la crescita di ogni donna, perché le doti naturali possano essere poste a vero servizio del prossimo. Perché ciò sia possibile, dice Edith, è necessario, prima di tutto, una formazione dell'intelletto femminile. Dice Edith, l'intelletto resta sempre la chiave di accesso per il regno dello spirito, l'occhio dello spirito attraverso il quale entra luce nelle tenebre dell'anima. Il terreno di formazione dell'intelletto è l'esercizio concreto, dunque lo studio. Non si tratta di inserire nei piani di studio tutto, cioè la maggior quantità possibile di informazioni, ma di fornire la quantità necessaria e sufficiente per plasmare l'intelletto, dando forma e fornendo un metodo. A seconda poi di ciò che si sceglie di compiere nella vita, la persona indirizzerà l'acquisizione delle necessarie competenze, anche in autonomia, e sarà in grado di farlo perché previamente si è correttamente strutturata. Dice Edith, dobbiamo liberarci del tutto dalla concezione secondo cui la scuola dovrebbe offrire quasi in compendio di tutti i campi del sapere del nostro tempo. Dobbiamo piuttosto cercare di formare persone che siano sufficientemente intelligenti e capaci di muoversi in ogni campo che possa in un qualche momento diventare importante per loro. La formazione intellettuale non è solo quella legata allo studio astratto di alcune materie. C'è anche un intelletto concreto, chiamato a formarsi perché sia in grado di risolvere i più svariati compiti che esso si trova a dover affrontare nella vita quotidiana. Anche questo va tenuto presente. Dunque la persona va formata allenandola ad affrontare e risolvere compiti concreti. Per fare questo è necessario imparare a esercitare la volontà con atti di scelta, di decisione, di rinuncia, di sacrificio, eccetera. La dimensione intellettuale, teorica e pratica, va cioè integrata con quella di tutte le altre componenti dell'anima della donna, tra cui appunto la volontà, il mondo delle emozioni, eccetera, affinché la crescita sia armonica e integrata in tutte le sue componenti. Edith, naturalmente, non manca di considerare anche la formazione religiosa della persona. Dice: sarebbe da considerare il compito proprio della scuola che le ragazze imparino a conoscere e comprendere il mondo e gli esseri umani e a trattare con loro. C'è ormai perfettamente chiaro poi che conoscere e trattare nel modo giusto le creature è possibile solo a partire da un giusto rapporto col creatore. Siamo perciò ricondotti ad affermare che l'aspetto più importante della formazione è la formazione religiosa. Schiudere al bambino la via verso Dio. Ecco il compito più urgente. essere formato sotto il profilo religioso, possiamo anche dire, significa possedere una fede viva. La fede viva è cosa dell'intelletto e del cuore, è atto di volontà e azione. Chi sa risvegliarla educa tutte le potenze. E questo è un passaggio molto bello e interessante. Dopo aver ribadito ancora una volta come il campo antropologico sia particolarmente idoneo alla donna, viene offerta la prospettiva religiosa perché la persona venga a trovarsi nella corretta dimensione spazio-temporale, inserita cioè in un contesto di adeguate relazioni, non solo con i propri simili, ma anche con Dio, che è parte costituente della realtà. La conoscenza di Dio, poi, non è astratta, non si nutre solo di affermazioni teoriche e teoretiche, ma chiede che esse diventino vita vissuta. La pratica della fede, cioè, è essenziale per la stessa conoscenza di Dio. Non si può non riconoscere in trasparenza quanto detto da Gesù: a chi mi ama mi manifesterò. La vita di fede, cioè, si incarna in una vita religiosa, cioè in forme che la esprimono. Queste poi divengono a loro volta strumenti per una continua educazione e trasformazione della persona, che cresce sempre di più nella sua interiorità e nella sua capacità di amare in maniera oblativa. Così termina il terzo paragrafo. Ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. Il quarto e ultimo paragrafo di questa conferenza porta il titolo Esigenze di oggi, vie per una realizzazione pratica. Edith, ricollegandosi a quanto detto nel paragrafo precedente, esplicitamente pone l'obiettivo che si propone di raggiungere. Scrive: arrivo così all'esigenza di un'istituzione formativa in cui si viva con Dio e con gli altri e si lavori per Dio e per gli altri. Ancora una volta, il suo sguardo concreto la porta a cogliere la domanda fondamentale del suo tempo, che è quella che chiede alle donne, da un lato, di essere presenti nel mondo lavorativo, ma dall'altro di continuare a svolgere il loro compito di spose e di madri, contribuendo in entrambe le situazioni al risanamento morale del popolo. Abbiamo già visto in una precedente conversazione, alla quale rimando, cosa Edith intenda con questa espressione e quali comportamenti presenti nel suo tempo ella abbia indicato come poco morali. La Germania del suo tempo vive diverse sperimentazioni di riforma scolastica. Edith cita la Baviera e la Prussia, annotando però che questi tentativi, pur lodevoli, si trovano a dover fare i conti con un sovraccarico dei piani di studio e strutture esageratamente complicate per esami e abilitazioni. Per raggiungere l'obiettivo di una riforma funzionante, poi, è necessaria, secondo lei, una regolamentazione sistematica anche delle professioni. Nella sua concretezza, Edith fa tre proposte. Primo, fornire una statistica generale accurata che mostri la reale capacità di assorbimento delle varie situazioni, in modo tale che si sappia quali effettive possibilità di esercizio ci sono. Secondo, sfruttare la formazione professionale, strutturare la formazione professionale fornendo tutte e solo quelle competenze che sono necessarie allo svolgimento del compito. Tutte per rendere le persone veramente in grado di svolgere la professione scelta, solo per non disperdersi in acquisizioni di competenze che non servono al raggiungimento dello scopo e che possono fortemente distorcere la selezione delle persone effettivamente dotate per una professione o per l'altra. Si rischia infatti di escludere chi risulta non adatto al percorso formativo invece che allo svolgimento della professione, ma perché il percorso formativo è esageratamente totipotente, troppo poco mirato. Terzo, aprire gli istituti educativi a percorsi di lavoro più liberi e agili. Dice Edith, ciò che io immagino è una sorta di sistema Montessori, attuato dalla prima infanzia fino alle soglie della scuola professionale. Si noti quanto Edith sia aggiornata in campo pedagogico. La Montessori, infatti, opera in Italia a partire dalla fine del 1800, quindi una trentina di anni prima rispetto a questa conferenza di Edith. È poco se si pensa che allora non c'era quell'immediatezza di scambi comunicativi che contraddistinguono il nostro tempo di interconnessione digitale. Edith declina poi questa sua proposta. Non approfondisco perché mi pare una questione molto specifica. Per chi è interessato, rimando alla lettura diretta e personale della conferenza di Edith. Nostro obiettivo, infatti, non è entrare nel dettaglio di questa questione, ma individuare quegli strumenti concreti che aiutano a formare in maniera sempre più fine la coscienza. Edith conclude poi la conferenza ricordando come, sebbene volutamente sia stato posto l'accento sulla formazione della donna, quanto detto in realtà non è esclusivo per il genere femminile. Non di meno, infatti, necessitano di formazione anche gli uomini. Il respiro perciò si apre al di là del genere sessuale e a essere presa in considerazione è la persona, nel suo specifico genere femminile e maschile. Così dice Edith. Si è messo sufficientemente in risalto che le donne, come gli uomini, sono esseri individuali, la cui individualità deve essere tenuta presente nel lavoro formativo. Forse, per evitare false concezioni, non sarà superfluo sottolineare che alle donne e agli uomini, in quanto esseri umani, è stato dato un comune fine quanto alla loro formazione. Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E questo fine della formazione ci sta davanti agli occhi in forma visibile nella persona di Gesù Cristo. Diventare sua immagine è il fine di tutti noi, e la strada per diventarlo per tutti noi è di lasciarci formare da Lui, incorporandoci a Lui capo come sue membra. Ma il materiale di partenza è diverso. Dio ha creato l'uomo come maschio e femmina e ha dato a ciascuno di loro un compito particolare nell'organismo dell'umanità. A causa del peccato, sia la natura maschile che la femminile sono corrotte. Nella fornace del forgiatore divino possono venir liberate da queste scorie. E chi si abbandona incondizionatamente a questa forgia non solo vedrà restaurata in sé la natura nella sua purezza, ma crescerà al di sopra di essa, diventando un alter Christus. In lui verranno meno i limiti e si concilieranno i valori positivi della natura maschile e di quella femminile. Ma ogni umano lavoro di formazione deve prendere le mosse dai fondamenti naturali. È sempre molto bello contemplare questo sguardo limpido di Edith, che sa tenere insieme la natura e la grazia, senza sbavatura alcuna dell'una o dell'altra. Non delega alla grazia ciò che è compito della natura. Sarebbe infantilismo e irresponsabilità. Ma nemmeno cade nella superbia di voler fare a meno della dimensione e dell'aiuto soprannaturale. Questo è stato infatti il peccato originale, la scelta di voler essere autoreferenti e autosufficienti. Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. La scorsa volta avevamo detto che a seguito di questa conferenza a Edith viene chiesto un saggio per la lettera mensile Societas Religiosa, una comunità religiosa di donne attive nel mondo del lavoro. Edith soddisfa la richiesta nel gennaio del 1932. Tale scritto è conosciuto come Vie al silenzio interiore, titolo non dato però da Edith. Ho pensato di leggervelo in maniera integrale. È breve e molto semplice, quindi non necessita di particolari commenti o chiarificazioni. Così dice lo scritto del 12 gennaio 1932. Nella conferenza da me tenuta nel novembre 1930 a Bendorf sui fondamenti della formazione della donna, ho cercato di tracciare l'immagine dell'anima femminile, quale deve essere conformemente alla vocazione eterna della donna, e ne ho definito gli attributi: ampia, silenziosa, vuota di sé, calda e luminosa. Ora mi pregate di dire qualcosa su come si possa giungere a possedere tali qualità. Credo che non si tratti di una molteplicità di qualità a cui si possa por mano e acquisire una per una. Si tratta piuttosto di uno stato complessivo dell'anima semplice, che viene colto mediante tali attributi da diversi punti di vista. Non possiamo acquisire questo stato a volontà. Deve essere frutto dell'opera della grazia. Ecco ciò che possiamo e dobbiamo fare: aprirci alla grazia, cioè rinunciare pienamente alla nostra volontà, rendendola prigioniera del volere divino, porre nelle mani di Dio tutta la nostra anima, pronta ad accettare e a lasciarsi formare. A ciò si connette anche i versi e silenziosi. Per natura, l'anima è ricolma di molte cose. Lo è tanto che l'una cosa scaccia l'altra, in un continuo movimento, spesso nella tempesta e nell'agitazione. Quando la mattina ci svegliamo, subito i doveri e le cure del giorno cominciano ad assediarci, seppure non ci abbiano già rovinato la pace notturna. Si affaccia continuamente l'interrogativo inquieto: come si può sistemare tutto in un giorno? Quando farò questo? Quando farò quello? Come affrontare questo dovere? Come por mano a quella faccenda? Ci si vorrebbe alzare d'impeto e cominciare a correre. Allora è necessario prendersi in mano le redini e dirsi: calma, per ora niente di tutto questo. La mia prima ora del mattino appartiene al Signore. Il lavoro quotidiano che Egli mi affida voglio affrontarlo, ed Egli mi darà la forza per portarlo a termine. Così voglio andare all'altare del Signore. Qui non si tratta solo di me e delle mie minute faccende, ma del grande sacrificio di riconciliazione. Posso parteciparvi, lasciarmi purificare e riempire di gioia, e all'offertorio porre unitamente sull'altare me stessa con tutte le mie opere e le mie sofferenze. Quando poi il Signore viene a me nella Santa Comunione, gli potrò chiedere: cosa desideri da me, Signore? E ciò che, dopo il silenzioso colloquio con Lui, mi si presenterà come il compito più immediato, darà inizio al mio lavoro. Se comincio la mia giornata lavorativa dopo la messa mattutina, vi sarà in me un sacro silenzio, e la mia anima sarà vuota da ciò che vorrebbe inquietarla e affaticarla, e sarà invece piena di santa gioia, di coraggio e di energia. Essa è divenuta grande e spaziosa, perché è uscita da sé, entrando nella vita divina. Come una fiamma quieta, arde in lei l'amore del Signore, vi ha acceso, e la spinge a contraccambiargli amore e ad accenderlo in altri. Flammesca tigne caritas, accendat ardor proximos. E l'anima vede chiaramente davanti a sé il prossimo tratto di strada. Non vede molto lontano, ma sa che quando sarà giunta là dove l'orizzonte limita il suo sguardo, si aprirà davanti a lei una nuova visuale. Ora comincia il lavoro quotidiano, magari l'insegnamento 4 o 5 ore consecutive. Ciò significa attenersi all'argomento, ogni ora un argomento diverso. In un'ora o nell'altra si può non ottenere ciò che si vorrebbe, forse non lo si può in nessuna. Stanchezza, interruzioni non previste, ragazzi intrattabili, qualcosa che disturba, che provoca sdegno, che preoccupa, oppure lavoro burocratico, rapporti con superiori e colleghi insopportabili, pretese inaccettabili, rimproveri ingiusti, meschinità umane, forse anche necessità le più varie. Giunge la pausa di mezzogiorno, si torna a casa esauste e affrante, e qui forse attendono nuove prove. Dove è andata la freschezza mattutina dell'anima? Ancora si rischia di entrare in agitazione e di esplodere, indignazione, rabbia, rimorso, e c'è ancora tanto da fare fino a sera. Non si deve dunque ricominciare subito? No, non prima di aver trovato almeno per un istante un po' di silenzio. Ciascuna deve conoscersi o imparare a conoscersi per sapere dove e come poter trovare un po' di calma. Il modo migliore, se possibile, sarebbe ritornare al tabernacolo per un breve tempo per riversarvi tutte le preoccupazioni. Chi non può farlo, Chi forse ha bisogno di un po' di riposo fisico, si prenda un momento di respiro nella propria stanza. Ma se non è possibile un momento di calma esteriore, se non c'è uno spazio adatto in cui potersi ritirare, se doveri improrogabili impediscono un'ora di silenzio, sarà necessario almeno chiudersi in sé per un istante, separandosi da tutte le cose e rifugiandosi nel Signore. Egli è certo là e può concederci in un solo istante tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Passerà poi il resto della giornata, forse in gran fatica e stanchezza, ma in pace. Quando verrà la notte e guardando indietro vedremo quanto è rimasto incompiuto e che molto di quanto ci eravamo proposto non l'abbiamo fatto, e se tutto questo risveglia vergogna profonda e rimorso, allora prendiamo ogni cosa così com'è e mettiamo tutto nelle mani di Dio e abbandoniamolo a Lui. In Lui potremo così riposare e veramente riposare per cominciare il giorno nuovo come una nuova vita. Ecco, solo un semplice accenno a come si potrebbe organizzare la giornata per far posto alla grazia di Dio. Ciascuna saprà applicarla nel modo migliore alle concrete circostanze della propria vita. Si dovrebbe mostrare poi come la domenica debba essere una grande porta attraverso la quale possa entrare nella vita di ogni giorno la vita divina, che ci dà la forza per lavorare tutta la settimana, e come le grandi feste, i periodi liturgici di gioia e di penitenza, vissuti nello spirito della Chiesa, fanno maturare l'anima di anno in anno per l'eterno riposo sabbatico. È compito essenziale di ciascuna riflettere su come debba ordinare i propri giorni e il proprio anno, secondo le proprie attitudini e le situazioni che di volta in volta si trova a vivere, per preparare le strade al Signore. La suddivisione esterna dovrà essere diversa per ciascuna, e ciascuna poi dovrà sapersi adattare con elasticità, nel corso del tempo, al mutare delle circostanze. Ma anche la situazione dell'anima è differente nelle diverse persone e nei singoli in tempi diversi. Dei mezzi adeguati per stringere i nostri legami con l'Eterno, per mantenerli vivi o anche per stimolarli di nuovo, come meditazione, lettura spirituale, partecipazione alla liturgia, devozioni popolari, eccetera, non tutti sono ugualmente utili a tutti e sempre. La meditazione, per esempio, può essere fatta da ciascuno e sempre nello stesso modo. È importante trovare di volta in volta il mezzo che più giova e saper trarne profitto. Sarà bene tuttavia ascoltare un consiglio esperto per capire di che cosa abbiamo bisogno, soprattutto se è nostra intenzione portare cambiamenti a un ordine già sperimentato. Siamo così giunti alla conclusione di questa nostra conversazione. Ricordo, come sempre, che è riascoltabile scaricandola dal sito www.edistein.name. Ci diamo appuntamento per il mese di maggio. Grazie e buon tempo pasquale nella gioia di Gesù risorto.